Questa mattina ci rivolgiamo alla parola di Dio, leggendo insieme dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, i versetti dal 5 al 15. E lo leggerò fra un istante, ma prima di tutto vogliamo riprendere un po' il filo del discorso. Vi ricordate? Stiamo parlando della preghiera dei cristiani, della devozione cristiana, in realtà, che troviamo questo il soggetto del capitolo 6 di Matteo. E sebbene a volte sia difficile discernerlo, i cristiani sono persone differenti da tutto il resto degli esseri umani. La nostra differenza, la differenza dei cristiani non consiste in cose esteriori, ma è vera differenza, è profonda differenza, è reale differenza, è differenza che persiste, che rimane. E anche quando pregano i cristiani sono persone differenti. Lo fanno in modo differente dagli ipocriti, lo fanno in modo differente dai pagani. Anche gli empi pregano, anche i malvagi pregano, ma Dio non gradisce la loro supplica. Anche i farisei pregano. Ci ricordiamo la parabola del fariseo e del pubblicano, ma Dio non giustifica né accetta quelle suppliche. Ma come pregano i cristiani e soprattutto chi pregano? Abbiamo già detto che i cristiani sono persone differenti, sono animati da motivazioni interiori diverse nel pregare: la fede, la speranza, l'amore. Hanno scopi differenti: la comunione con Dio, la gloria di Dio, il benessere autentico dell'anima prima ancora e insieme al benessere del corpo. E che anche esteriormente le loro preghiere si distinguono. I cristiani pregano dappertutto, ma pregano non per farsi vedere dagli uomini, scelgono la loro cameretta, come dice Gesù, e poi anche le loro parole, le parole che dicono in preghiera si distinguono, sono poche, sono di qualità. E come ci dice Gesù, nel pregare i cristiani ottengono premi differenti. Dio è l'eredità e il premio dei cristiani. Leggiamo allora questi versetti dal versetto 5 al 15 di Matteo 6 e poi andrò in quello che voglio dire questa mattina, che sarà una semplice riflessione sulle prime parole del Padre nostro. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi, chi pregano i cristiani? I cristiani pregano il loro Padre celeste. Ora, qual è il senso di questo modo in cui il Signore Gesù ci insegna a rivolgerci a Dio. Alcuni hanno inteso che questo non, deve intendersi che le preghiere devono essere rivolte soltanto al Padre, soltanto alla persona del Padre, e che qualunque invocazione, qualunque richiesta, qualunque supplica, qualunque atto di adorazione, di glorificazione del Figlio o dello Spirito Santo debba essere considerato come vietato. Ma questo è assolutamente contrario a quello che vediamo nella Scrittura e soprattutto a quello che impariamo riguardo alla natura unica e trina di Dio, un solo Dio in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che condividono perfettamente, pienamente la natura divina. Cosa significa quindi che noi dobbiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, che è questo il modo in cui il Dio trino si è rivelato grazie all'opera di Cristo Gesù? Dio, il Dio trino, si è rivelato a noi come il nostro Padre Celeste. Vi ricordate, questa fu la rivelazione scioccante che il Signore diede alla donna samaritana, parlando della vera adorazione. Nel Vangelo di Giovanni sappiamo bene che di questa donna che poneva a Gesù il quesito su dove si dovesse adorare, qui oppure a Gerusalemme, e il Signore rispose: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno Dio, il Padre, in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Questo è il passo di Giovanni 4, 23. Quindi adorerete il Padre, parlando della vera adorazione. E dobbiamo comprendere che davvero questo è un nome particolare, speciale da dare a Dio. I musulmani nel Corano hanno molti modi in cui Allah, il Dio predicato da Maometto, viene nominato, viene menzionato, viene chiamato. 99 modi diversi, ma nessuno tra i 99 è quello di Padre. Egli è l'Onnipotente, egli è il Misericordioso, eccetera, eccetera, ma non il Padre. Ma Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, ed è così che noi dobbiamo invocare Dio. Non è certamente sbagliato rivolgerci a Dio chiamandolo Signore, chiamandolo Dio, chiamandolo Onnipotente, chiamandolo Yahweh, alcuni hanno usato anche storicamente, non solo tra i testimoni di Geova, molti nostri fratelli anche anglosassoni usano questo nome Geova per rivolgersi a Dio. Non è certamente sbagliato, non è tanto questa la questione, quanto quello che è importante è che noi dobbiamo comprendere che c'è una speciale rivelazione per noi nel Nuovo Testamento a rivolgerci e a pensare a Dio come al nostro Padre Celeste. Questa è verità, era già stata adombrata nel libro del profeta Isaia, che nel capitolo 63 c'è una meravigliosa preghiera, una supplica da parte del popolo di Israele. E il profeta Isaia parla a nome del popolo e dice: guarda dal cielo e osserva dalla tua abitazione santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti, il fremito delle tue viscere, le tue compassioni? Non si fanno più sentire verso di me. Tuttavia tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo, Israele non ci riconosce. Tu, Signore, sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è Salvatore nostro. E poi la preghiera continua, e questo è quel famoso passo, subito dopo, nel capitolo 64, nella continuazione di questa preghiera: tutti quanti siamo divenuti come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie, la nostra iniquità ci porta via come il vento, non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia, ci lasci consumare dalle nostre iniquità, tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre, e noi siamo l'argilla, e tu colui che ci formi. 64, versetto 8. Capite? Questo, il senso in cui però qui si parla di Dio come padre, è inteso maggiormente come il padre della nazione, in senso nazionale, il creatore della nazione, colui che si prende cura della nazione. Ma quando noi ci rivolgiamo a Dio dicendo Padre nostro celeste, o Padre nostro che sei nei cieli, a che cosa dovrebbe succedere nella nostra mente? Se sinceramente, seriamente riflettiamo alle cose che diciamo, dobbiamo prima di tutto pensare che questo Dio al quale ci rivolgiamo non è un essere che fluttua in mezzo al nulla, impersonale, una forza più o meno favorevole o oscura, ma è un essere personale al quale ci si può rivolgere chiamandolo appunto Padre, perché siamo posti con Lui in una relazione. Noi possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre perché? Perché per la benignità, la sua benignità, per la sua grazia, in virtù dell'opera di Cristo, per la fede che abbiamo ricevuto come dono, siamo stati fatti figli Suoi. Noi non solo siamo creature di Dio, ma dice l'Apostolo Giovanni che a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, Egli ha dato il diritto di essere fatti, di diventare figli di Dio. E lo stesso Apostolo, nella sua bellissima prima lettera, si rivolge proprio in questo modo, parlando ai cristiani, ai credenti, in Prima Giovanni al versetto 14 del capitolo 2, dice, purtroppo qui c'è una caduta di stile nella nostra traduzione, perché paidia non si dovrebbe tradurre ragazzi, ma si dovrebbe tradurre, significa piccoli bambini, no? Paidia significa proprio fanciulli, bambini, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Ecco, noi siamo i bambini, i figli, i piccoli fanciulli di Dio, quelli ai quali il Padre si è compiaciuto di rivelarsi, di dare il regno e di rivelarsi, e quindi di farci partecipi della sua stessa natura. E questo significa appunto nascere da Dio, conoscere Dio come Padre. La nuova nascita, che è operata dallo Spirito Santo e la sua dimora in noi, ci danno questo spirito di adozione. Dio ci dà la fede, ci accoglie nella sua famiglia, ci dona il suo spirito, e questo spirito non è una presenza che non faccia sentire i suoi effetti in noi. Cioè, in altri termini, questo è quello che dobbiamo comprendere questa mattina, che vorrei che ciascuno di noi riflettesse. La salvezza non è semplicemente una condizione è un cambiamento di stato legale davanti a Dio. Noi eravamo nemici o eravamo estranei, e a un certo punto da qualche parte nel cielo c'è stato scritto: beh, questo qui non è più un mio nemico. E è come la stessa cosa che so che qualcuno scrivesse un testamento a vostro favore, ma a vostra insaputa. Voi siete eredi di quella persona che vi lascia una grande quantità di beni e di denaro, ma voi non lo sapete. Cosa cambia nella vostra vita? Beh, prima o poi cambierà qualcosa, perché quell'eredità la riceverete, prima o poi quella persona morirà e voi avrete i suoi beni e allora vi rallegrerete. Però fino ad allora siete legalmente eredi, ma voi non godete di nulla di quella eredità. Ora, è così che Dio ci fa figli suoi? Assolutamente no. Dio ci cambia la nostra condizione donandoci la fede, adottandoci nella sua famiglia, ma poi c'è un'altra cosa molto importante che leggiamo nella Scrittura. In Romani 8, al versetto 15, è scritto che voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma voi avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale noi gridiamo Abba Padre. Abbiamo ricevuto lo spirito di adozione, non solo siamo stati fatti figli di Dio mediante la fede, ma Dio ci ha dato il suo spirito, e questo dono dello spirito ci fa gridare a Dio chiamandolo Padre, Abba, Padre mio, caro Padre. E questo, il testo del Vangelo ci parla di questo effetto della fede in noi, che ha un effetto reale, non solo immaginario o anche semplicemente legale, ha un effetto autentico, ci fa diventare figli di Dio, non solo una condizione, uno status legale, ma una vera relazione. Ma io posso essere padre di mia figlia Irene in molti modi. Posso essere padre di mia figlia Irene perché l'ho generata insieme a mia moglie. Posso essere padre di mia figlia Irene perché le do quello di cui ha bisogno, le do il cibo e gli abiti e magari le do anche qualcosa che mi chiede, ma posso essere padre di mia figlia senza darle il mio cuore, il mio affetto, standole lontano, non abbracciandola mai, non dicendole mai che le voglio bene. No, così non è il nostro Dio. Il nostro Dio è padre non solo perché ci ha fatti, non solo perché provvede per noi, non solo perché ci dà quello di cui abbiamo bisogno, perché ci ha fatto sapere quanto ci ama. E qual è la sua dimostrazione più grande? Ci ha dato il suo unigenito figlio. E ci ha dato il suo spirito in noi, che ci fa esclamare e gridare Abba Padre. Invocare Dio come Padre ci trasporta nella dimensione dell'intimità. Ci trasporta nella dimensione di una relazione d'affetto, di cura, di sicurezza. Un bambino che tiene la mano, che mette la mano nella mano del papà, si sente al sicuro, può affrontare qualunque pericolo. Un bambino che si sente abbracciato e voluto bene dal suo padre, si sente al sicuro da qualunque preoccupazione. Oh, fratelli, non sto cercando di manipolare le vostre emozioni, non sto cercando di, come dire, farvi stare un po' bene, ma è la realtà dei fatti. Noi siamo davvero figli di Dio. E questo essere figli è molto più che avere un nome scritto da qualche parte, in un libro deposto da qualche parte nel cielo. È avere l'amore del Padre nel nostro cuore e lo Spirito di Dio nel nostro cuore. Noi oggi viviamo in un tempo in cui davvero la figura del Padre è bistrattata. Voi potreste avere avuto il migliore dei padri o il peggiore dei padri, ma potreste aver conosciuto un padre che era un padre padrone, o magari un padre amicone, oppure un padre del tutto assente. Questo è il problema, no? C'è stato il tempo dei padri padroni che dicevano: no, va bene, mio figlio è mia proprietà. Non è troppo distante da noi il tempo in cui i figli venivano venduti per lavorare nelle pirrere, nelle miniere di zolfo. Questa è una tragica realtà di questa zona. Il padre padrone che domina sui figli si dimentica di avere misericordia verso coloro che ha generato, li considera propria appartenenza, li maltratta e non si cura di loro, o magari se qualcuno si lascia trasportare da qualche gesto d'affetto, però si dice: ma i figli si baciano nel sonno. L'avete sentito dire questa cosa, no? Non si dimostra l'affetto nei confronti dei figli. O poi, più avanti, passata di moda questa figura del padre padrone, c'è stata la figura del padre amicone, il padre amico dei propri figli, che non li deve semplicemente correggere, li deve assecondare in tutto quello che vogliono, in tutto quello che desiderano. E deve essere un loro pari. E poi abbiamo la tragedia dei padri assenti, o per problemi di lavoro, perché sono sempre distanti, o semplicemente perché sono troppo distratti emotivamente da altre cose per curarsi della propria famiglia. Il padre assente, uno dei temi dolorosissimi di intere generazioni del nostro tempo. Ma questo non è Dio. L'uomo si può anche lamentare, come più volte vi ho fatto notare nell'opera Pagliacci, che questo mondo è orfano, che questo mondo è privo di un padre. Gli scienziati ci possono anche dire che ormai non c'è più posto per Dio nel nostro universo. Da quando si è cominciato a spostare l'importanza della Terra, voi sapete che fino al XVI secolo c'era tante persone, la maggior parte, perfino tanti teologi che noi stimiamo, hanno insegnato che la Terra stava al centro dell'universo e che la Luna, il Sole, gli altri pianeti e tutto il resto girava intorno alla Terra. Non vi scandalizzate, questo non è stato solo l'errore degli inquisitori nei confronti di Galileo, ma anche Calvino e anche Lutero hanno detto che Copernico, che diceva il contrario, si stavano sbagliando. E nessuno è perfetto, fratelli, nessuno è perfetto. Ma che cosa è accaduto da allora in poi? Il principio copernicano è stato chiamato. La Terra si è scoperto che non sta al centro dell'universo, che non è la Terra ferma e tutto gira intorno ad essa, ma la Terra si muove intorno al Sole, e che perfino il nostro sistema solare si trova nell'ambito di una galassia che è immensa. E perfino mica al centro di questa galassia, se si trovasse al centro di questa galassia non potrebbe esserci la vita, perché al centro della galassia la vita è impossibile, ma si trova verso la periferia di questa galassia. E poco meno di 100 anni fa è stato scoperto che la nostra galassia, per quanto grande possa essere, è solo una dei miliardi, centinaia di miliardi di galassie presenti nell'universo. E vedete che cosa è successo? Questo viene chiamato il principio di mediocrità. La terra, a che era il centro dell'universo e tutto girava intorno, a che a un certo punto è stata spostata sempre di più nella periferia, poco importante. Uno dei divulgatori del secolo scorso ha detto che la terra che cos'è? È un piccolo granello di terra colorato di blu in mezzo a un infinito universo. È un granello di blu pallido. E questo ha portato perfino gli scienziati a dire: noi non abbiamo bisogno, c'è posto per gli uomini che pensano di essere una speciale creazione, la terra una speciale e importante, un luogo, non c'è niente, non c'è posto per Dio in tutto questo, l'uomo è solo seduto sul cuor della terra, trafitto da un raggio di luce ed è subito sera. Non c'è niente di tutto questo. Dov'è Dio? Cos'è Dio? Ecco, voi potete ascoltare gli scienziati che vi dicono questa storia, potete ascoltare i filosofi o anche i letterati che diffondono queste idee, oppure potete scegliere di ascoltare quello che ci dice Gesù, che dice che Dio non solo c'è, ma che è il Padre, ed è il Padre di quelli che lo invocano, è il Padre nostro che è nei cieli, e che pregare, rivolgersi a Lui è una pratica non inutile ma efficace, e che un Dio c'è, che questo Dio è colui che ci ha creati, questo Dio che è venuto a rivelarci, a rivelare se stesso, colui che ci salva, colui che deve essere chiamato Padre da coloro che lo invocano. Essere cristiani significa quindi essere fatti figli di Dio, avere Dio come Padre, far parte della sua famiglia. Qualcuno, dicevo, potrebbe avere avuto il peggiore dei padri e non avere una grande idea di che cosa significa avere un buon padre, ma questo profondo bisogno di avere un padre perfetto è nel profondo del nostro cuore. Quindi eleviamo a Dio la nostra supplica e chiamiamolo così come Gesù ci ha insegnato: Padre. Qualcuno di voi si può sentire solo o sola? Io credo che una delle nostre grandi, diciamo, delle nostre esperienze più traumatiche, perdere il padre o la madre, i genitori, no? A me è accaduto di questi tempi dell'anno nel 2017 e ricordo come mi sentivo davanti al corpo freddo di mio papà. C'è stato un momento in cui mi sono visto da solo, lì gli altri erano nell'altra stanza, e in quel momento ho realizzato che da lì a poco non avrei più visto quella figura che era stata così significativa per me per tanti anni, almeno su questa terra. E mi sono sentito solo. Come vi sarete sentiti voi quando i vostri genitori vi hanno lasciato? Ma c'è un padre che non ci lascerà mai. Ed egli è un padre perfetto. Non siamo più orfani. Dio è il nostro Padre, se lo invochiamo nel nome di Cristo. E questo Padre, Gesù ci dice che lo dobbiamo chiamare nostro. È una cosa bellissima, perché vedete, Gesù questa preghiera l'ha data a tutti i suoi discepoli, e posso anche comprendere che abbia senso Che che dicesse così: quando voi pregate dite Padre nostro. Ma vi ho fatto notare qualche giorno fa che ci sono anche altre occasioni in cui nei Vangeli viene riportata la preghiera insegnata da Gesù. E nel Vangelo di Luca Gesù dà una versione del Padre nostro sulla risposta di uno dei suoi discepoli che gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Uno dei suoi discepoli. Gesù avrebbe potuto rispondere: tu quando preghi dici Padre mio. Per quale ragione Gesù ci insegna che nel pregare noi dobbiamo dire Padre nostro? Ma certamente c'è un senso molto importante. Noi, quando veniamo salvati e diventiamo figli di Dio, non entriamo in un rapporto esclusivo tra noi e il nostro Dio, ma veniamo inseriti in una famiglia. Avendo Dio come padre, che cosa succede? Che non siamo figli unici, che non siamo più soli, che entriamo immediatamente in una famiglia dove ci sono centinaia, migliaia, milioni di fratelli e di sorelle. Vi ricordate cosa rispose Gesù quando Pietro gli disse: ma noi che abbiamo lasciato le nostre case, che cosa ci darai? Ecco, vi dico che nessuno di voi che ha lasciato padre, madre, figli, no? Rimarrà da solo. Avrete su questa terra 100 volte di più dei padri, madri, fratelli, sorelle, e poi nel cielo la vita eterna. In altri termini, quando noi diventiamo, per grazia di Dio, mediante la fede, riceviamo questa relazione con Dio, noi automaticamente veniamo innestati nel corpo di Cristo e troviamo tantissimi parenti, fratelli, sorelle, padri, madri. E Gesù ci insegna a invocare Dio dicendo Padre nostro, perché la preghiera, per quanto possa essere un'attività privata e personale, non è mai una preghiera individualistica. Quando io vado davanti a Dio non devo pensare a me soltanto. Io mi ricordo quanto rimasi scioccato una volta che mi trovavo nella chiesa dove il Signore mi ha salvato. E posso ricordare, sapete, ci sono delle cose che noi, ce ne succedono tante, ci dimentichiamo. E alcune cose sono, come dire, anche, diciamo, da dimenticare. Altre possono essere anche abbastanza scioccanti, allora ce le ricordiamo, tutti noi ci ricordiamo dove ci trovavamo l'11 settembre quando abbiamo sentito del crollo delle Torri Gemelle, no, quando l'abbiamo sentito ci ricordiamo di sicuro dove ci trovavamo, ma ci sono tante cose che ci succedono e non ci pensiamo. Ora io ricordo questa cosa come se fosse successa ieri, perché mi ricordo il punto preciso dove mi trovavo, con chi era accanto a me. È quello che stava dicendo in una riunione di preghiera. Ora, quante volte vi siete trovati accanto a delle persone in riunione di preghiera, avete sentito certe cose, vi siete dimenticati tutto, ma io non ho mai dimenticato questa cosa. Che cosa? Ora il fratello Ulfo ci farà una grande rivelazione, no? Vi scioccherà per la stupidità di questa rivelazione. Ero seduto accanto a questo uomo anziano. E mentre c'era un fratello che stava pregando per la chiesa e per i bisogni della chiesa, quest'uomo era completamente assente rispetto a quello che si stava facendo nella chiesa e pregava: Signore, ti prego per i miei figli, ti prego per mia moglie, ti prego per me, dammi una buona salute, dammi. E ha continuato questa litania di io per tutto il tempo della preghiera. E io sono stato profondamente disturbato da questa cosa. Non avevo capito neanche tanto, cioè me la ricordo però. Perché questa persona non stava pregando affatto e non aveva idea di che cosa significa la preghiera cristiana. Quando noi siamo così centrati su noi stessi, Noi non abbiamo capito che facciamo parte di una famiglia e che soprattutto la preghiera comunitaria è la preghiera del corpo di Cristo, è l'adorazione del corpo di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli. E quanto ti senti parte di questa famiglia? Quanto valuti la comunione del resto dei fratelli? In cielo il Signore certo ci salva ad uno, ma non ci andremo da soli. Abbiamo bisogno della famiglia di Dio. Ci pensate? Che cosa, nel resto della preghiera del Padre nostro, che cosa troviamo? Troviamo che Gesù ci dice di perdonare così come siamo stati perdonati. E alla fine della preghiera, perché Gesù dice: se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro perdonerà anche a voi? Perché questa dimensione comunitaria è l'essenza della vita cristiana. Non puoi essere un cristiano o una cristiana per i fatti tuoi, da solo, da sola. Hai bisogno di stare insieme ai tuoi fratelli anche quando sei sulle tue ginocchia, nella tua cameretta, da solo davanti a Dio. Non ci vai solamente tu, sei da solo. Ti porti appresso tutta la tua chiesa. Che cose meravigliose. Padre nostro, quanto sono miserabili le persone che si chiudono nell'isolamento, che pensano che stare dietro a un computer a sentire la predica del pastore Ulfo è abbastanza. Mi dispiace per voi, se proprio non potete venire qui, magari vi può fare pure un po' di bene, ma se potete venire qui e non ci venite, poveri voi, vi state perdendo la cosa migliore. Stare la comunione con il popolo di Dio. Non è possibile che un cristiano possa avere astio, odio, risentimento, inimicizia, rancore, mantenerlo. Cosa pensiamo quando pensiamo alla parola Chiesa? E finisco. È l'ultima cosa. Padre nostro che sei nei cieli. O Padre nostro celeste. Questo Dio è un Dio personale, questo Dio è il nostro Padre e questo Dio è nei cieli. Gesù ci ricorda qui la realtà della trascendenza di Dio. Dio è in un luogo alto, elevato, seduto su un trono altissimo, l'ha visto Isaia, vi ricordate Isaia capitolo 6? Egli è davvero totalmente altro rispetto a noi e il nostro status di figli non elimina questa distanza che c'è tra la nostra essenza e la sua essenza. Noi non siamo che argilla. Noi siamo di qua giù, Dio è nei cieli. Ma il fatto che Dio è il nostro Padre nei cieli, in questo contesto della preghiera, credo che non intenda sottolineare esclusivamente e nemmeno principalmente la sua trascendenza, il suo essere totalmente altro, ma si riferisca a qualcos'altro. Nel contesto della preghiera, che cosa? Al fatto che egli è al posto di comando, che egli è il re, che egli è colui che detiene ed esercita tutto il potere, che domina tutto per il nostro bene, che ci difende dai nemici, che ci vede e ci osserva continuamente, che non ci perde mai di vista, anche quando tendiamo ad andarcene per i fatti nostri. Domenica scorsa lunedì scorso in realtà, ci trovavamo a Roma e la piccolina degli stelluti ha le gambette che se ne vuole andare per conto suo, ma c'era un padre, c'era una madre, c'erano le zie anche, c'erano tutti quanti che la guardavano. A noi basta un Padre Celeste che ci guarda dal cielo, affinché non ce ne andiamo da qualche parte, seguendo l'istinto dei nostri cuori malvagi, non è vero? Il Padre nostro è nel posto di comando, egli da lì vede tutto, egli può tutto. E Gesù ci dice di pregare al nostro Padre che è nei cieli, proprio per ricordarci che noi siamo sotto il suo dominio, sotto il suo controllo, sotto la sua difesa attenta. Padre nostro che sei nei cieli. Devo concludere con un riferimento a quella parabola che più di tutte le altre ci mostra il cuore del Padre, la parabola del figlio prodigo. La sappiamo questa storia. Un giovanotto a un certo punto si stanca di stare nella casa del padre, somiglia a tanti ragazzi che crescono in una bella famiglia, in una buona famiglia, in una ricca famiglia, come la Chiesa. Perché ogni Chiesa sana è una bella famiglia, è una buona famiglia, è una ricca famiglia. E lo dico a voi ragazzi, conoscerete tante persone, ma non conoscerete persone migliori di quelle che avete conosciuto, che vi vogliono più bene, sinceramente, perché qui ci sono persone nobili, che amano Dio e quindi amano il prossimo e quindi amano voi. E questo giovanotto che è cresciuto in una famiglia buona, in una famiglia bella, in una famiglia ricca, decide di lasciare la famiglia buona, la famiglia bella, la famiglia ricca, lasciare il padre e andarsene a spendere tutti i propri soldi, e lo fa. E a un certo punto si trova povero e pazzo, come si dice. E grazie a Dio ritorna in sé, e tornando in sé parla a se stesso e dice: che farò, io me ne tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi schiavi, come uno dei tuoi servi. E comincia a tornare verso casa. Gesù ci racconta in questa parabola, al versetto 20, 21 e 22, ci mostra il cuore di Dio nelle azioni di questo padre. Anzitutto ci mostra Dio come attento a coloro che fanno dei passi verso casa. È scritto che egli, mentre era ancora lontano, lo vide. Il padre vede il figlio, la vista del padre mentre egli è ancora lontano. E poi dice che ne ebbe compassione. E poi dice che corse. E poi dice che gli si gettò al collo, e poi dice che lo baciò e che lo ribaciò, e poi dice che ascoltò le parole del figlio, ma che non ne tenne completamente in considerazione. Padre, gli disse: ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma il Padre. Ecco chi è il nostro Dio. Sì, lo so, qualcuno potrà dire: ma stai dipingendo Dio in modo troppo umano. Prendetevela con Gesù. Per farci capire chi è Dio, ci ha dato questa parabola. E ci ha detto che questo Dio, che vuole essere il nostro padre, che vuole essere il padre di quelli che lo adorano, è un Dio attento, che ci vede da lontano, che con un cuore pieno di compassione per peccatori luridi e zozzi e sporchi e cenciosi quali noi siamo, che ci corre incontro, che ci abbraccia e che ci bacia, e che piuttosto che trattarci secondo i nostri meriti e perfino secondo le nostre richieste, è pronto a uccidere il vitello ingrassato, a rivestirci, a ripulirci e ad arricchirci. Questa mattina, che cosa posso dire a qualcuno che è lontano da Dio? Ti dico: torna al Padre, perché Dio è così, apre le sue braccia, ti accoglie, prega il Padre. A qualcuno che sente l'assenza e la mancanza del Padre per tante ragioni, sappi che quello che non hai, Dio può dartelo. Egli è Padre. E, ripeto, potremmo avere avuto il migliore o il peggiore dei padri, ma Dio sicuramente è un Padre perfetto, che soddisferà i nostri bisogni più intimi e più profondi. Andiamo a Dio, supplicandolo e adorandolo come il nostro Padre Celeste. Preghiamo. Padre nostro, quanta dolcezza e quanta gioia possiamo provare nel rivolgerci a te così. E di quale benedizione si privano coloro che ostinatamente rifiutano di piegare le loro ginocchia dinanzi al Padre che è nei cieli. Ma ti preghiamo che tu questa mattina, anche attraverso le deboli parole di questo strumento così imperfetto, abbia potuto parlare ai cuori di persone che si sentono o che sono orfani, che non ti conoscono, e che tu, o Signore, possa fare sentire in modo speciale quell'amore e quell'affetto paterno a ciascuno di noi, ai quali ti sei compiaciuto di donare il tuo Spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Per amore, nel nome di Cristo preghiamo. Amen.